La voce è quella di Ariete, la sua Mare di Guai, qui su Radio Dolomiti, 16:20 minuti. Un paio di aggiornamenti a livello olimpico li diamo così su due piedi. C'è ancora la pallanuoto in vasca sotto l'Italia all'inizio dell'ultimo quarto, 6-5 contro l'Olanda. E poi, così introduciamo anche il nostro ospite, c'è in campo il secondo quarto di finale del torneo olimpico di basket maschile, Serbia-Australia. Manca un minuto al termine dell'incontro e la Serbia avanti di un punto, 81-80, quindi sarà un finale di partita presumibilmente tiratissimo. E tutto ciò anche per dare il benvenuto qui in trasmissione a Luigi Longhi, presidente dell'Aquila Basket Trento. Ben trovato su Radio Dolomiti.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
Beh, un commento un po' olimpico così su due piedi lo farei proprio al volo, perché siamo entrati nella fase di finale del torneo maschile. Oggi la Germania ha battuto la Grecia in una partita che comunque è stata per alcuni versi anche dominata dalla Grecia, direi, specie nel primo quarto. Serbia-Australia un po' tirate, poi stasera tocca agli Stati Uniti. Diciamo che la candidata numero uno all'oro ce l'abbiamo, scende in campo questa sera alle 21:30, o secondo lei potrebbero esserci delle belle sorprese?
Ma la vedo difficile che gli Stati Uniti possano perdere la medaglia d'oro. Certo che le partite, come si dice, devono sempre essere giocate, e ci sono squadre, ad esempio a me la Germania può essere veramente una sorpresa. Per la prima volta è arrivata in semifinale quest'anno, è una squadra in crescita, forse la più forte di tutti i tempi, come ha detto anche Nowitzki, e quindi penso che possa essere una bella sorpresa. Chiaramente poi la Francia è sempre la Francia, vecchi marpioni, gente che gioca nell'NBA, come il Canada peraltro, e poi l'incognita Serbia, perché se dovesse vincere stasera è una squadra che da prendere veramente con le molle, ha giocatori che se sono in giornata sono incontenibili, partire da Djokic, e quindi è un po' complicato adesso dire chi sono i favoriti, anche perché veramente sono molto curioso di sapere se Serbia e Australia, chi vince tra Serbia e Australia, perché credo che sia uno dei quarti finali più belli che si potessero fare.
Guardando un po' il tutto in ottica anche nazionale di Pozzecco, la Serbia è una delle nazioni che abbiamo affrontato più volte negli ultimi anni e l'abbiamo, diciamo, tendenzialmente messa un po' in difficoltà. Fa un po' male non esserci a queste Olimpiadi per la nostra nazionale?
Certo che fa male non partecipare alle Olimpiadi, per un movimento sportivo è uno smacco, non c'è ombra di dubbio. Peraltro arrivare alle Olimpiadi nella pallacanestro è complicatissimo, perché siamo in bella compagnia quelli che le guardano in TV, insomma, se pensiamo che la stessa Slovenia, la Lituania, a Turchia, cioè voglio dire, squadre che davvero sono molto forti e hanno dovuto dire stop, non sono riuscite a qualificarsi, e quindi è complicato rispetto magari ad altri sport che hanno finestre molto più aperte e sono magari anche sport meno competitivi a livello globale, obiettivamente, perché dall'Australia alla Finlandia la pallacanestro ormai è uno sport assolutamente mondiale.
Quello che salta all'occhio, poi tra poco ci spostiamo anche a parlare un po' chiaramente dell'universo qui da Basket Trento, buttando un occhio anche alla nostra nazionale, mi rincuora comunque un po' vedere l'età di molti giocatori, perché abbiamo dei prospetti sicuramente interessanti. Possiamo essere fiduciosi per il futuro?
Ma io sono fiducioso per natura, però, e credo anche che abbiamo degli ottimi giocatori giovani che possono ambire a traguardi importanti. Dipende molto da loro, perché poi si fa tanti discorsi sui settori giovanili, eccetera. Sì, giusto che sia così, giusto che ci sia una programmazione, un'idea di base di come sviluppare il movimento della pallacanestro. Scusate. Però è altrettanto vero che se il ragazzo non ha la volontà, la voglia, il desiderio, l'ambizione di ottenere dei risultati, non si fa nulla. E quindi credo che adesso noi abbiamo 18-19 anni ragazzi che hanno fatto bene anche con le nazionali giovanili, si stanno distinguendo in campionati importanti come che l'Under 19, hanno tutte le carte in regola, nulla di meno che rispetto ai loro coetanei europei. Adesso spetta loro, con una consapevolezza che in Italia probabilmente i ragazzi sbocciano, tra virgolette, con un po' di ritardo rispetto ai loro coetanei europei per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a raccontare, e quindi magari bisogna avere un po' più di pazienza, ma il tessuto c'è, adesso dipende da loro e dalla capacità delle società di farli giocare nel modo giusto.
A proposito di società che operano con i giovani, uno dei fiori all'occhiello senza ombra di dubbio dell'Aquila Basket è tutto il movimento giovanile. Siamo tra l'altro a poche settimane dall'inizio di quella che è la stagione anche per la prima squadra, ma concentrandoci un po' su quello che è il settore giovanile, cosa possiamo dire relativamente anche all'ultima annata, ma direi anche agli ultimi anni, perché comunque se ne parla un gran bene anche al di fuori chiaramente del nostro ambito regionale.
E noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, quello di sviluppare il settore giovanile facendo anche dei reclutamenti a livello nazionale, quindi investendo del denaro anche cospicuo per favorire la crescita dei giovani e fare in modo che possano un giorno diventare giocatori di Aquila Basket oppure giocatori professionisti per le altre squadre, eccetera. Quindi creare movimento e creare giocatori. È una scelta che abbiamo fatto con coscienza e scienza, come si suol dire. Infatti abbiamo preso dei allenatori professionistici e il capo, diciamo così, di tutto questo movimento in questo momento è Marco Crespi, che è un coach importante che ha avuto esperienze a livello anche internazionale significative, voce di Sky, quindi molto conosciuto. E quindi abbiamo fatto un reclutamento con dei giocatori che secondo noi possono arrivare tranquillamente alla Serie A se giustamente condotti e se loro sono convinti di poterlo fare, perché nello sport proprio ogni giorno è una questione di impegno e di determinazione, non ci sono scorciatoie, non è che puoi copiare un tema come a scuola nello sport, o riesci a fare un certo movimento o altrimenti l'avversario ti batte.
Facciamo una pausa, ascoltiamo un attimo l'informazione e poi tra poco torniamo, perché abbiamo anche qualche altra tematica di cui parlare.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.
Studio con il presidente dell'Aquila Basket Trento, Luigi Longhi. Tra due settimane praticamente comincia la vostra pre-season. Con che morale ci si arriva dopo un'ultima ottima annata, direi, in casa bianconera?
Con il grande entusiasmo di voler tornare in palestra, di tornare a vedere le partite, gli allenamenti. Che, diciamo che quando si arriva alla fine di una stagione si è anche stanchi, magari si vuole anche staccare un po', perché hai visto pallacanestro tutti i giorni per 350 giorni, quindi ti serve un po' di stacco, altrimenti ti viene anche un po' di nausea. Passati però quei pochi giorni di recupero si torna... A parte che la stagione continua, perché c'è tutto il mercato, cioè bisogna organizzare, quindi diciamo lo staff lavora 360 giorni all'anno. E però per quanto mi riguarda c'è l'entusiasmo e la voglia di tornare in palestra, questo sì, e quindi vedere la squadra, i nuovi, la curiosità, capire le altre squadre, iniziare alle sfide che ci porteranno per tutta l'estate e per tutta la stagione. Anche all'estero, quindi insomma, si parte già il 24 per Gran Canaria, quindi insomma, subito una partenza col botto, perché la squadra spagnola è una delle più forti in assoluto.
Poi il campionato comincia invece con il 29 di settembre, la prima contro Reggio Emilia in trasferta, poi chiaramente ci sono tutti gli altri incontri, il 6 di ottobre la prima in casa in campionato contro Venezia, poi arriva Varese, buttando un po' un occhio diciamo nel giardino delle altre. Quale delle altre squadre dal punto di vista del mercato estivo l'ha colpita un po' di più come innesti?
Beh, in agosto sono tutte squadre fortissime, poi ottobre, novembre, dicembre le cose magari cambiano. Se dovessi dare un giudizio adesso, a me è piaciuto come squadra, sicuramente Reggio Emilia ha fatto una bella squadra, secondo me, squadra solida. Venezia, come sempre, ha anche cambiato un po', però ne ha definito i contorni, che magari l'anno scorso era un po' più poco comprensibile all'inizio. E quindi direi loro due, poi le altre, devo dire, ci sono giocatori che non conosco, quindi non mi permetto neanche di giudicare cose che non ho visto, che non so. Chiaramente Bologna, Milano e Bologna sono le solite grandi favorite, però poi bisognerà vedere Tortona, Brescia che ha cambiato molto da guida tecnica in poi, quindi, però le ambizioni sono grandi, perché poi la differenza la fa la capacità di mettere insieme i giocatori, insomma. Non c'è niente da fare, mettere insieme di un gruppo di giocatori che lottino, che vadano sempre nella stessa direzione, questo è un compito primario del coach, e quindi questo si sa solo dopo che si è iniziato a lavorare.
Parlando proprio del coach di Paolo Galbiati, dà l'impressione anche di essere comunque uno molto entusiasta e molto curioso di tutto quello che circonda, uno anche molto molto attento. Ha portato anche ancora più entusiasmo quando è sbarcato all'inizio della scorsa stagione, perché ci ho avuto a che fare anche in qualche occasione, in qualche conferenza stampa, ed è una persona comunque che mi ispira molta anche tranquillità, oltre che grande entusiasmo e grande voglia di fare.
Beh, Paolo, coach Galbiati è sicuramente una persona, un animale da palestra. Lui adora stare in palestra e insegnare pallacanestro. Su questo non c'è alcun dubbio, tant'è vero sta scalpitando adesso, qualche giorno in vacanza al mare in Liguria, dove lui dovrebbe risiedere formalmente, però poi ovviamente sta qua, e quindi è quello che ama la pallacanestro come poche cose nella vita. Ci dedica gran parte, se non tutta, la sua vita, e quindi ha contagiato un po' tutti, nel senso buono del termine. Il suo basket è un basket frizzante, veloce, si gioca, si tira, poco, magari un po' meno di tatticismo, ma una grande energia, una grande voglia, che nel bene e nel male ti può portare a grandi vittorie straordinarie come sconfitte, come è successo, ma questo lo sappiamo, fa parte del gioco, e tant'è vero che il pubblico è tornato numeroso al palazzetto, abbiamo recuperato l'ante, diciamo, Covid, e quindi la testimonianza ancora una volta che sì, i risultati sono fondamentali, ma sono importantissimi, ma se tu trasmetti grande passione, grande voglia al pubblico, il pubblico viene, e se poi perde ti fa l'applauso lo stesso, perché se hai dimostrato di aver dato tutto in campo, è giusto che sia così, perché vuol dire che l'avversario è stato più forte.
Tornando un po' alla stagione passata, magari parlare di rimpianti non è proprio il termine adeguato, ma c'è una partita in particolar modo, magari una sconfitta, che l'ha fatto uscire dal palazzetto dicendo: accidenti, eravamo arrivati un passo ma ci è sfuggita la vittoria di mano, una di quelle vittorie che l'ha... Ecco, magari la mano in bocca non è neanche un termine bello, però diciamo così, secondo lei la fortuna poteva girare un po' meglio?
Ma a parte che nel basket si vince o si perde, quindi deve entrare subito nell'ordine delle idee che tu puoi vincere o puoi perdere. Cioè non c'è il pareggio, grazie a Dio, odio i pareggi, li trovo assurdi. Quindi la sconfitta la metti nell'ordine delle idee tranquillamente, più o meno tranquillamente, ma fa parte del gioco. L'unico rimpianto che ho è una vittoria, dovevamo vincere una partita in Coppa che forse potevamo fare e avremmo superato il turno. Questo è l'unico rammarico che ho, mi auguro che quest'anno possiamo davvero anche in Coppa essere, non dico protagonisti perché il lotto dei contendenti è altissimo, però aspirare a superare il turno.
Proprio in ottica Eurocup, è un'altra annata in Europa, insomma ormai la squadra è uno dei punti fissi dell'Eurocup negli ultimi anni. Quanto è importante anche questo traguardo per il movimento cestistico della città e della provincia? Perché comunque non è da tutti avere una società che va per tanti anni comunque a giocarsi una competizione europea di prestigio.
Assolutamente importante, sì, importante penso per la mia società, perché ti dà uno standing, diciamo, entri in contatto con realtà europee molto importanti, se penso che giochiamo contro capitali come Parigi, Londra, Istanbul, Tel Aviv, poi per non parlare delle spagnole, in Germania con Francoforte piuttosto che non Ulm, eccetera. Quindi è uno standing importante che ti fa conoscere, ti fa mettere anche ti mette in competizione con realtà diverse, quindi puoi imparare da loro, dagli altri si impara sempre, poi bisogna adattare quello che hai imparato per la tua realtà, ed è un fattore di crescita importante per i nostri giocatori, soprattutto per i più giovani. Penso che Ellis e Niang, purtroppo bersagliati anche un po' dagli infortuni, ma per quel periodo che hanno giocato in Coppa abbiano potuto imparare molto. Quindi per noi la Coppa è molto molto importante, ripeto, è un livello altissimo, ci obbliga a prendere anche qualche bella scopola, però fa parte del gioco e su questo non rinunciamo.
Prima di salutarci, un'altra domanda in ottica europea, perché poi abbiamo citato l'Eurocup e guardando un po', diciamo, dal punto di vista globale, la pallacanestro in Italia, in Eurolega ogni anno comunque abbiamo delle squadre che arrivano sempre con ottime speranze e poi ogni anno diciamo si arriva a un certo punto della stagione in cui la classifica non sorride solitamente le due compagini impegnate, e in fondo all'Eurolega arrivano più o meno ogni anno quasi sempre le stesse squadre. Se volessimo fare non una critica agli altri, però diciamo con un occhio critico oggettivo, cosa manca diciamo al movimento cestistico italiano, ma direi anche in ottica club, per raggiungere quello step da vincere l'Eurolega o da affermarsi a livello europeo?
Non penso che manchi l'aspetto economico, perché sia Venezia, sia Bologna che Milano possono competere almeno con gran parte delle squadre di Eurolega. Bisogna capire che il nostro campionato è un campionato molto performante, che ti obbliga a lottare sempre fino in fondo. Ci sono altri campionati in cui ci sono due squadre che sono nettamente superiori alle altre e quindi possono dedicare le proprie energie magari per l'Eurolega. Spesso e volentieri in Eurolega giocano il martedì e il giovedì, il mercoledì e il venerdì, due partite, poi tornano e magari Milano deve andare a Sassari. È un dispendio di energie enorme, d'accordo che hanno un roster lungo, però anche i giocatori magari non sono abituati a questo tipo di attività e alla fine ne possono risentire. Non dico che sia una scusante o un alibi, però sicuramente questo può incidere sul coso. Peraltro Bologna l'anno scorso ha fatto un ottimo tre quarti di Eurolega, poi è passato il turno, è andata ai play-in, poi ha perso contro una squadra spagnola, magari è arrivata nel momento che era meno performante rispetto al resto della stagione.
Allora, prima di salutarci è arrivato intanto il finale, ne approfitto che siamo anche in diretta tra Serbia e Australia. Passa la Serbia che vince 95-90 alla fine dell'overtime, quindi la nazionale serba passa il turno e va in semifinale, poi tra un'ora e mezza scende in campo anche la Francia contro il Canada e poi Brasile e Stati Uniti a chiudere appunto il programma dei quarti di finale. L'appuntamento invece in casa Aquila Basket il 21 agosto con il primo allenamento, poi ci saranno anche le amichevoli, il 31 agosto c'è la Merinda K Class contro Verona, giusto se non ricordo,
sì, esatto,
male, e poi c'è la parte a Livigno con amichevoli contro Varese e Cantù a Ponzano, un torneo a metà settembre insieme a Treviso, Reggio Emilia e la neopromossa Trapani, e poi il 21 settembre c'è la memoria Businelli contro Brescia, e poi da lì in poi insomma inizia tutto il resto della stagione. Intanto in bocca al lupo per il nuovo inizio e ci risentiamo, speriamo presto, questo Radio Dolomiti.
Grazie, crepi il lupo, se si può dire, non si sa, e invito tutti al palazzetto, ma al Memoria Businelli sarà l'occasione per vedere dal vivo la nuova squadra. Abbiamo bisogno dei tifosi, perché senza i tifosi lo sport non esiste, e quindi un felice Ferragosto a tutti e ci vediamo quanto prima.
Noi facciamo una pausa, traffico in Alto Adige, tra poco di nuovo qui.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.